Lunedì 23 novembre, 34esima settimana del tempo ordinario, prima lettura. Per entrare nella gloria eterna del cielo, occorre che sulla nostra fronte vi sia scritto il nome del Padre nostro celeste e il nome dell'Agnello. Così inizia il brano che oggi viene offerto alla nostra meditazione. E vidi, ecco l'agnello in piede sul monte Sion, e insieme a lui 144.000 persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. Vale per i redenti in Cristo Gesù la stessa norma stabilita dal Signore per gli abitanti di Gerusalemme prima della sua distruzione. Leggiamo nel profeta Ezechiele. Allora una voce potente gridò ai miei orecchi: avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo vestito di lino con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: passi in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segni un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri disse, in modo che io sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite, il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazzi, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio, non toccate però chi abbia il tau in fronte, cominciate dal mio santuario. Ezechiele 9:1-6. Anche Gesù annuncia una norma simile ai suoi discepoli. I 72 tornano pieni di gioia e dicono: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico, nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Luca 10:17-20. Anche nel libro dell'Apocalisse abbiamo già trovato questa regola. Dopo questo vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. E vide salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non hanno impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. Apocalisse 7:1-3. Chi porta scritto il nome del Padre e del Figlio sulla sua fronte? Quanti formano con Cristo un solo corpo e fanno del Vangelo la sola legge di vita, prestando ad esso ogni obbedienza. Cristo Gesù, Vangelo, credenti in Cristo, obbedienza al Vangelo, devono essere per ogni uomo una sola cosa. Si diviene una sola cosa e il nome del Padre e del Figlio vengono scritti sulla fronte dallo Spirito Santo. Quando si rompe questa mirabile unità, lo Spirito Santo cancelli il nome del Padre e del Figlio dalla nostra fronte e non saremo, più, e non saremo scritti nel libro dei redenti e dei salvati. Circa questa verità della salvezza, oggi nella mente dei discepoli di Gesù regna molta confusione. La confusione generata dai predicatori di falsità e di inganno, predicatori di illusione e di menzogna. Costoro insegnano che la salvezza è per ogni uomo e non vi è alcuna necessità per essere salvati di formare questa mirabile unità con Cristo Gesù, il suo Vangelo, l'obbedienza ad esso. Leggiamo Apocalisse 14, 1-3, 4b-5. E vidi, ecco l'agnello in piedi sul monte Sion, e insieme a lui 154.000 persone, che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. E udì una voce che veniva dal cielo, come un fragore di grandi acque, e come un rimbombo di forte tuono. La voce che udì era come quella di suonatori di cetra che si accompagnano nel canto con le loro cetre. Essi cantavano un canto nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e agli anziani. E nessuno poteva comprendere quel canto se non i 144.000, i redenti della terra. Quei sono stati redenti tra gli uomini come i primisi per Dio e per l'agnello. Non fu trovata menzogna sulla loro bocca, sono senza macchia. Cos'è la menzogna per un discepolo di Gesù? La menzogna è l'idolatria e l'adorazione dei falsi dei. La fedeltà al vero Dio e Signore, al vero Cristo e Signore, al vero Spirito Santo e Signore è necessaria per entrare nel Regno dei Cieli. Non fu trovata menzogna sulla loro bocca, sono senza macchia. Il salmista già si interroga, chi salirà il monte del Signore? Chi abiterà sulla sua tenda? Ecco la risposta. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti, e lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Chi non giura con inganno? E otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerchi il tuo volto, Dio di Giacobbe. Alzate porte le vostre fronti, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e vittorioso, il Signore valoroso in battaglia. Alzate porte la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Salmo 24, 1-10. Qual è la differenza sostanziale tra la via per entrare nel Regno dei Cieli della dettata dell'Antico Testamento e la via dettata dal Nuovo? La differenza sostanziale è Cristo Gesù. La vera confessione di Gesù, Signore, è per noi la sola via che conduce nel Regno Eterno. Predicare, annunciare, insegnare Cristo Gesù in pienezza di verità e di dottrina è obbligo per ogni apostolo del Signore. Ecco così insegna di Cristo Gesù l'apostolo Giovanni. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò siamo testimoni, e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Prima Giovanni 1, 1-4. figlioli, è giunta l'ultima ora. Come avete sentito dire che l'anticristo deve venire? Di fatto molti anticristi sono già venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Sono usciti perché fosse manifestato che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete la conoscenza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. 1 Giovanni 2, 18 e 23. Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti per assaggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono venuti nel mondo. In questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce Gesù Cristo è venuto nella carne da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Questo è lo spirito dell'Anticristo, che, come avete udito, viene anzi già nel mondo. Voi siete da Dio figlioli e avete vinto costoro, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Essi sono del mondo, perciò insegnano cose del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Giovanni 4, 1, 6. Senza il retto annuncio di Cristo Gesù si priva l'uomo della via per raggiungere la vita eterna. Senza la retta confessione di Cristo Gesù ci si allontana dalla via che conduce al regno eterno del nostro Dio e Signore. Lettura del Vangelo. È la legge divina presso il popolo degli ebrei di non presentarsi dinanzi al Signore a mani vuote. Ognuno secondo le sue possibilità doveva contribuire al sostentamento dei sacerdoti e dei leviti dello stesso luogo di culto. Ecco come questa legge viene ricordata dal libro del Siracide. Chi osserva la legge vale quanto molte offerte. Chi adempie i comandamenti offre un sacrificio che salva. Chi ricambia un favore offre fior di farina. Chi pratica l'elemosina fa sacrifici di lode. Cosa gradita al Signore tenesse lontana dalla malvagità. Sacrificio di espiazione tenesse lontana dall'ingiustizia. Non presentarti a mani vuote davanti al Signore, perché tutto questo è comandato. L'offerta del giusto arricchisce l'altare, il suo profumo sale davanti all'Altissimo. Il sacrificio dell'uomo giusto è gradito, il suo ricordo non sarà dimenticato. Glorifica il Signore con occhio contento nel salvare nelle primizie delle tue mani. In ogni offerta mostra lieto il tuo volto, con gioia consacra la tua decima. Dall'Altissimo secondo il dono da Lui ricevuto e con occhio contento, secondo la tua possibilità, perché il Signore è uno che ripaga e ti restituirà sette volte tanto. Siracide 35, 1, 13. Gesù nel Tempio osserva quanto accade presso il tesoro del Tempio. Alzate gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio. Di ogni evento Gesù si serve per dare luce. La verità di un gesto è oltre le apparenze. Lui, con gli occhi dello Spirito Santo, vede il cuore di ogni uomo e lo mette in piena luce. Così operando, Gesù ci vuole insegnare un'altissima verità, ma è fermarsi a ciò che si vede. Sempre si deve chiedere al Signore che anche a noi dia occhi di Spirito Santo per vedere ogni cosa nella sua più pura verità. Leggiamo il testo di Luca 21:1-4. Alzate gli occhi, vedi i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio. Vedi anche una vedova povera che vi gettava 2 monetine e disse: in verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato più di tutti. Tutti costoro infatti hanno gettato come offerta parte del loro superfluo, e lì invece nella sua miseria ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Ecco cosa vede Gesù con gli occhi dello Spirito Santo. Vede una vedova che getta nel tesoro 2 spiccioli. Agli occhi degli uomini possono apparire un nulla. Agli occhi dello Spirito Santo invece sono tutto quanto aveva per vivere. Tutti costoro infatti hanno gettato come offerta parte del loro superfluo, e lì invece nella sua miseria ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Leggiamo nella Scrittura Santa quanto hanno fatto altre 2 vedove. Anche queste hanno dato tutto quanto avevano per vivere. Ruth donò tutta se stessa, anima, spirito, corpo alla suocera, perché questa possa vivere una vita dignitosa. Ma Ruth replicò: non insistere con me, che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove ti fermerai mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morerai tu morrò anch'io e lì sarò sepolto. E se non mi faccia questo male e altro ancora, se altra cosa che non sia la morte mi separerà da te. Vedendo che era davvero decisa ad andare con lei, Noemi non insistette più. La vedova di Sarepta donò da lì l'ultimo pugno di farina e l'ultima goccia di olio. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un tozzo di pane. Quello rispose: per la vita del Signore Dio, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo 2 pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Elia disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparai per te e per tuo figlio. Poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno, e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. In seguito accadde che il figlio della padrona di casa si ammalò, la sua malattia si aggravò tanto che egli cessò di respirare. Allora lei disse a Elia: che cosa c'è tra me e te, uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio? Elia disse: dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore dove abitava e lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore: Signore mio Dio, vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio? Si stese 3 volte sul bambino e invocò il Signore: Signore mio Dio, la vita di questo bambino torna nel suo corpo. Il Signore ascoltò la voce di Elia. La vita del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò giù nella casa della stanza superiore e lo consegnò alla madre. Elia disse: guarda, tuo figlio vive. La donna disse a Elia: ora so veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità. Quando si dona al Signore un con cuore libero e puro, pieno di fede e di amore, sempre lui ricompensa con la grandezza della sua misericordia. Cristo ha dato tutto quanto aveva per vivere, ha dato al Padre corpo, anima, spirito, ha dato tutto se stesso dalla croce. Il Padre lo ha ricompensato, risuscitandolo e innalzando al Signore di tutto l'universo. Ognuno di noi può dare tutto al Signore, a se stesso da consegnare al Padre. Ogni consegna fatta per amore, impurezza di fede e di santità, è assunta al Padre per la salvezza del mondo. Madre di Dio, tu hai dato tutto a te stessa al Padre, anima, spirito e corpo, facendo sempre la sua volontà. Ottienici la grazia affinché anche noi giungiamo a dare tutto di noi al Padre, anima, spirito e corpo, per la conversione di molti cuori. Tu ci aiuterai e noi faremo della nostra vita un'offerta di Dio. Amen.